www.radiogio.it e la storia continua. Tradizioni del Varesotto. La milizia forese. Un curioso documento del 1642 sulla notifica degli uomini atti a portare le armi nella pieve di Angera porta a scoprire un aspetto della vita dei nostri due paesi poco conosciuto, per non dire ignorato. Durante la prima guerra del Monferrato, 1613-1617, rimanendo le città e le fortezze con scarse truppe, impegnate nelle operazioni militari, il governatore istituisce una milizia urbana per la città e una milizia forese per le piazze forti, tutte smobilitate al termine della guerra. Nel lungo conflitto della guerra dei Trent'anni, la Francia decide di affrontare la Spagna nello stato di Milano. Il periodo cruciale è quello che inizia nel 1635 con l'offensiva dei francesi, alleati dei Savoiardi e del Ducato di Parma su due fronti, in Valtellina e in Lomellina, e che porta la guerra nel nostro territorio con la battaglia di Tornavento, ben ricordata poco sopra. Il governatore di Milano, Diego Felipez de Guzman, marchese di Leganes, istituisce nel 1636 la milizia urbana come corpo di volontari autorizzati a portare armi di giorno e di notte, costituito da 6 terzi, significa reggimenti, 1 per porta più altri 6 per i territori esterni dei corpi santi. E a questa milizia cittadina aggiunge anche la milizia forese del contado, il cui regolamento è pubblicato il 30 maggio 1637. In quegli anni sono molto difficili i rapporti esistenti fra i contadini e i soldati, anche quelli teoricamente amici. Questi sono ancora più temuti dai nemici perché restano sul territorio per molto tempo, mentre gli altri se ne vanno presto. L'obbligo di alloggiamento dei soldati è un peso insostenibile per quasi tutti i borghi e i paesi, e il comportamento della truppa, nella quale militano mercenari di diversi paesi, è di pura e semplice rapina del territorio, che dovrebbero difendere. All'avvicinarsi di uno scontro, le popolazioni abbandonano i paesi, portano via tutto quello che possono, rifugiandosi sulle montagne, dove ve ne erano o nei boschi. I contadini prendono la loro rivincita quando trovavano soldati isolati o disertori, per i quali non c'è pietà alcuna. E in questa difficile situazione ambientale che inizia il reclutamento e la mobilitazione della milizia forese. Ogni paese deve fornire uomini in proporzione al carico fiscale e la popolazione maschile rurale fra i 17 e i 50 anni è iscritta in appositi registri. Le compagnie sono formate su base volontaria o, se necessario, con sorteggio. I militi ottengono un porto d'armi e hanno il vantaggio di avere l'esonero della tassa personale e l'esenzione dell'obbligo di alloggiare soldati. I regolamenti emanati negli anni successivi prevedono contingenti di uomini forniti dalle singole province, ma le quote non sono mai raggiunte. Nei paesi si cercano tutte le possibili scappatoie per rifiutare gli uomini e i successivi ordini di mobilitazione, che si succedono in breve tempo, cadono nel vuoto. La milizia forese resta teoricamente in vita per tutto il secolo, fino alla fine della dominazione spagnola. La distribuzione delle armi e la licenza di portarle ha anche uno scopo secondario, quello di fornire ai paesi la possibilità di difendersi dalle bande di ladri e predoni, abbastanza diffuse in tempo di guerra. Le disposizioni sull'arruolamento raggiungono anche la pieve di Angera e il documento a cui facciamo riferimento è una notificazione dei consoli dei vari paesi sugli uomini arruolabili e delle armi esistenti. In realtà il documento è riassuntivo per tutti i paesi, con solo i nomi, mentre particolareggiato solo per Capronno, con indicazione dell'età delle persone e soprattutto dell'esistenza di armi. 3 archibugi nelle mani di Francesco Ghiringhelli, Alessandro Malnati e Antonio Luisetti, console. E questo è il lato sorprendente della vicenda. In un'epoca in cui era assolutamente vietato ai civili di portare armi da fuoco, che in un piccolo paese vi siano 3 fucili e soprattutto persone in grado di usarli. Non sappiamo se si tratta di armi distribuite proprio per la milizia, magari dopo l'episodio del 1636, o già in possesso delle persone. Beh, certo che questo episodio mette in luce sia una pur piccola capacità di autodifesa, almeno contro gli sbandati, non certo contro i gruppi di soldati molto più abituati a usare le armi. Un archibugio, allora, era un'arma di non facilissimo uso e quindi poco utilizzabile nella caccia, se non per animali abbastanza grossi come i cinghiali o i lupi. www.redigio.it e la storia continua.